paragolibri. 10 isole nel mare della narrativa e della poesia. Un programma a cura di Carlo Floris.
Il momento di fare un bilancio. Quando il rapporto amoroso entra in crisi e la soluzione non sembra esserci all'interno della coppia, si cercano soluzioni o vie di fuga. Proprio così, Vie di fuga, si intitola il nuovo romanzo, il secondo, di Lucrezia Sarnari, pubblicato da Rizzoli in questo 2020. In copertina, su sfondo verde, una ragazza con gli occhiali da sole dentro una 500, di quelle vecchie, col tettuccio di tela apribile, quelle che per cambiare marcia si doveva fare la doppietta. Ve la ricordate? La 500 è ferma davanti a un cartello che riporta «La vita da adulti fa schifo». La protagonista è Giulia, 37 anni, capelli a caschetto con la frangia lunga a coprire la cicatrice sul sopracciglio sinistro, taglio che porta da 20 anni. Insegna italiano in uno dei due licei scientifici di Perugia e sogna di scrivere un romanzo. Per questo frequenta un corso di scrittura a Roma, dove va in treno i fine settimana. Per sua stessa ammissione conduce una vita poco igienica. Il suo matrimonio con Mattia, suo collega, insegnante di storia e filosofia, è in crisi. Ne parla spesso e volentieri con le sue amiche emotivamente disfunzionali, Irene e Francesca, anche loro incasinate non poco. La prima lavora in un costoso negozio di abbigliamento del centro, la seconda nella redazione del Messaggero, in Piazza Italia. La storia di Giulia e di alcuni suoi alunni si svolge in appena 48 ore. In questi due giorni avviene il down o la sconnessione in cui, a causa forse di un vento solare, i cellulari e non solo quelli smettono di funzionare. Ecco un'altra tematica interessante in questo romanzo. L'autrice si pone questo interrogativo. Come reagirebbero gli adulti e i giovani di fronte a un evento di tale portata? I rapporti umani cambierebbero? L'amore, comunque, resta al centro del romanzo. Abbiamo posto alcune domande a Lucrezia Sarnari, intervistata dalla nostra Sara Picchiarelli, docente di italiano, storia e geografia nelle scuole umbre, grande appassionata di libri e musica.
Benvenuta, Lucrezia, ad Arcipelago Libri. Apriamo le nostre interviste con una domanda scomoda. Che rapporti hai con l'Umbria? In questo tuo secondo romanzo, come sentiremo tra poco, dici che spesso i perugini hanno atteggiamenti scortesi o poco accoglienti, almeno quelli che lavorano nei bar. Ma che t'han fatto? Possiamo saperlo?
Beh, vuoi farmi odiare dai miei concittadini fin da subito? In realtà io non ho notato la scortesia, ma ho notato la gentilezza dei miei personaggi, di quelli che lavoravano al bar nello specifico. Perché è vero, è raro, te lo dico con una certa esperienza nel campo, perché ho lavorato per tantissimi anni in bar e locali, è raro trovare persone gentili e con il sorriso, ma non solo in Umbria. Per allargare un po' il discorso, sicuramente l'Umbro è, se non chiuso, un po' campanilista. E io adesso ho tantissimi amici umbri e sicuramente Perugia mi ha dato una casa e un posto dove star bene, ma ho subito e sentito quella chiusura e quello spirito di conservazione del proprio territorio, che poi in qualche modo, grazie alla mia tenacia, ho superato e combattuto.
Quanto c'è di te in Giulia, la protagonista? Insomma, Giulia, sei tu?
Giulia sono io? Sì, in parte Giulia sono io. Sono Giulia nella misura in cui c'è una donna di 37 anni che si sente estremamente inadeguata in tutte le situazioni che le capitano, che non solo si sente fallibile, ma ha un vero fallimento in tanti aspetti della sua vita. E sono Giulia anche nella misura in cui questa donna, che non ha attirato la simpatia di tutti, è resistente al buon consiglio e tenace nella sua volontà di non accettare che sta diventando adulta. O meglio, vuole esserlo, vuole diventare adulta, ma vuole esprimere il suo diritto nell'esserlo, conservando una bellissima leggerezza. In questo sì, sono Giulia.
Si parla molto di amore in questo libro e di rapporti di coppia. L'amore, secondo te, ha una scadenza? Dura 3 anni, per citare Becbédé, o ci sono segreti per farlo durare per sempre?
Io degli accidenti d'amore ci ho capito ben poco e forse questo è uno dei principali motivi per cui scrivo e continuo a farlo. L'amore dura 3 anni, io credo che ci si possa definire coppia dopo 3 anni, che prima, cioè in quei 3 anni definiti amore, in realtà si parli di commedia romantica. Quindi la commedia romantica sì, dura 3 anni. L'amore può durare di più se si decide che l'amore è una forza e non una felicità, o perlomeno non solo una felicità. Io credo questo, credo che per resistere e per restare ci si debba togliere da quell'idea di amore palpitante e abbracciare un'idea un pochino più concreta di amore che fa il paio con la forza e anche il compromesso.
Le vie di fuga dalla realtà sono così necessarie all'essere umano e quali possono essere, a parte rincorrere sempre nuovi amori?
Le vie di fuga non sono solo necessarie, ma sono funzionali ad alimentare costantemente la curiosità e la ricerca. Per me via di fuga è provare a rispondermi quotidianamente alla domanda onnipresente su il giusto e lo sbagliato delle mie scelte. Spesso mi capita di chiedermi, di domandarmi come sarebbe andata se avessi scelto un lavoro diverso, una città diversa, e se avessi semplicemente abbracciato delle strade diverse. E in questa domanda, che è un po' la mia via di fuga costante, io trovo un rinnovamento alla mia curiosità, alla mia vena creativa. Io do molta più importanza alle domande che alle risposte. Mi interessa raramente la risposta, mi interessa tantissimo continuare a domandarmi e circondarmi di persone che continuano come me a farlo. Quindi per me le vie di fuga sono fondamentali, non c'entrano sempre e per forza con l'amore, ma molto proprio con la formazione di me stessa.
Se, come succede ai tuoi personaggi, per 2 giorni i servizi di messaggistica, i social, internet in generale, smettessero improvvisamente di funzionare, come reagiresti tu?
Innanzitutto resterei disoccupata, non avrei più un lavoro dato che mi occupo di comunicazione anche attraverso i social e senza telefono, senza email, senza messaggistica sarei rovinata. E poi mi salirebbe una grandissima ansia e un senso di claustrofobia assoluto, che però ho un po' curato, volente o nolente, nei mesi passati, quando è vero che siamo stati iperconnessi, ma comunque chiusi in casa. Io all'inizio del lockdown, per come mi conoscevo, per come mi conosco anche adesso, pensavo di non trovare la forza di chiudermi in casa, anche se per un bene superiore, perché appunto sono una persona lievemente claustrofobica. Ce l'ho fatta e questa cosa qua ha ridimensionato anche il mio rapporto col telefono. Sono un pochino più presente a me stessa qui e ora, un pochino, dico un pochino perché poi la strada è lunga e comunque lo soffrirei terribilmente. Io sono quella che risponde al messaggio di chiunque al secondo due dall'arrivo, quindi sì, vivo iperconnessa, mi piace molto e spero che la mia non sia stata, non sarà mai una profezia.
L'ultima domanda che vogliamo rivolgere ai nostri ospiti è questa. Che consigli daresti agli aspiranti scrittori in ascolto?
Non ho molti consigli, data la mia limitata esperienza. L'unica cosa che mi sento di dire è scrivere. Solo scrivendo, anche quando non si ha un editore, anche quando non si ha un'idea editoriale precisa, si può superare i propri limiti, ci si può confrontare con i propri difetti a livello di scrittura e si può migliorare. E solo scrivendo, secondo me, si capisce se la storia che si vuole narrare è una storia che funziona o non funziona. Poi verranno tutti i passaggi del trovare l'editore, della promozione, del confronto con gli altri scrittori e con il difficilissimo mercato editoriale. L'altra cosa che mi sento di dire è che secondo me è importantissimo scrivere non perché si vuol fare lo scrittore, non perché ci si vuole arricchire, anche perché arricchirsi con la scrittura è davvero un ossimoro, non perché si vuol presentare il proprio libro in giro e in qualche modo assaporare la fama del nome sulla copertina, perché non è questa la spinta che ti porta a qualcosa di buono. Si deve scrivere, secondo me, perché si vuol donare qualcosa agli altri, che possa essere un sorriso, che possa essere un sentimento, che possa essere un messaggio, ma è questo il giusto punto di vista. Poi sono sicura che la scrittura ogni volta sorprende perché diventa terapia, perché diventa cura e perché ci porta a volte anche molto lontano da dove pensavamo di essere, di saper scrivere.
Vi presentiamo adesso una lettura tratta dalle prime pagine del libro. Luisa Cascianelli, avvocato a Perugia e attrice a Todi e dintorni, è Giulia, la protagonista, che dialoga con Irene, sua amica e confidente, interpretata da Benedetta Rocchi, docente di matematica e scienze, nonché attrice e conduttrice di laboratori teatrali. Collabora con la compagnia Panedenti Teatro. Il dialogo tra Giulia e Irene si svolge in un bar del centro di Perugia. Vi partecipa anche Mario, la cui voce è di Mario D'Ambrosio, educatore nel sociale, da sempre appassionato di canto, teatro e botanica. La voce narrante è di Claudio Mantellini, responsabile del Bavicchi Garden Center a Perugia, allievo di Claudio Carini e Caterina Fiocchetti nei loro laboratori per la voce e il teatro.
Perché non mi prendi mai sul serio?
Perché ti conosco troppo bene.
Ti sto dicendo che potrei essermi innamorata.
Signore, pietà.
Guarda, che dico davvero.
Potresti?
Potrei.
Questo è il momento in cui ti ricordo che non puoi essere innamorata di un uomo che vive a 1000 chilometri da te e che hai visto sì e no 5 volte.
A parte che l'ho visto molto di più e poi passiamo giornate intere a scriverci.
A scrivervi?
Sì, a scriverci.
Capisci perché ho smesso di prenderti sul serio?
Ci sentiamo su WhatsApp, Messenger.
Fra un po' smetterò anche di ascoltarti.
Anche su Instagram.
Su Instagram non si pubblicavano foto.
Puoi anche inviare messaggi privati, sei l'unica a non saperlo.
Io con le persone ci parlo.
Ti assicuro che parlo più io con lui scrivendo che tu con la maggior parte delle persone che frequenti.
Ma tu lo sai, vero, che scrivere "vorrei fare l'amore con te" non è esattamente come farlo?
Lo so, è tutto un gran casino, ma lui mi dice che sono bella, che sono una donna pazzesca, che sono splendida, speciale.
E quando ti viene voglia di baciarlo, cosa fai? Baci il cellulare?
Se sono da sola, piango, altrimenti glielo scrivo. Quando è stata l'ultima volta che è successo con Gabriele?
Io, quando ho voglia di baciarlo, vado dal mio uomo e lo faccio.
Quindi per te le storie a distanza che miliardi di persone vivono ogni giorno, da secoli, in realtà non sono niente di serio?
Giulia, tu sei sposata.
E cosa c'entra? Uno non può essere sposata e innamorarsi di un altro. Succede. Ti innamori, ti sposi pensando che quella sia la persona perfetta per te, che sarà fantastico dividere la vita con lui e invecchiare insieme. Poi scopri che è un maniaco del controllo, che la sua tendenza alla misantropia è diventata cronica e che in buona sostanza non avete più niente da dirvi.
Tu davvero, prima di sposarlo, non ti eri accorta che Mattia è un solitario, scontroso e asociale?
Non è sempre stato così. La gente cambia. E poi, quando l'ho conosciuto, ancora non sapevo che l'unico modo per avere una relazione duratura con qualcuno è quello di abbinare il Malox alla psicoterapia.
Succederà anche con l'altro. Lui cambierà e tu ti stancherai.
Magari sì, ma magari io morirò prima che succeda. Ho 37 anni, cazzo! E la vita sessuale di una sessantenne! Con mio marito, intendo. Per lui sono diventata trasparente.
E allora lascialo.
Ci sto lavorando.
Per poi scappare dall'altro e stancarti anche di lui?
Ti dico che è diverso. Lui mi vuole. Vuole me. Mi desidera e soprattutto me lo dice. È divertente, è folle. Con lui è come se mi sentissi sempre viva ed euforica. E con Mattia non ricordo da quant'è che non mi sento così.
Con lui quando chattate, intendi?
Chilometri di messaggi pieni di aspettative e desiderio.
Ma quante volte vi siete visti? Ma quante volte vi siete baciati?
C'è, è presente. Fa parte della mia vita.
Vive nel tuo telefono, Giulia, nel tuo computer. Hai un amante, ma solo per iscritto. Chilometri di messaggi e nessun contatto. Magari ci scrivono pure un libro su di te.
Cosa sta succedendo?
Evviva! Magari è la volta buona che inizi a guardarmi in faccia quando ti parlo.
Io ti guardo mentre ti parlo. E adesso, guardandoti in faccia, ti dico che siamo il grande amore l'uno dell'altra. E che mi pensa. E sta male. E ci vediamo. Poco, ma ci vediamo.
Perché alzi la voce?
Perché forse ho torto. Sai quando ho capito che con Mattia era finita?
Quando l'hai tradito per la prima volta?
Sul traghetto a Civitavecchia, di ritorno dalla Sardegna. C'era una coppia che si stava salutando in un modo che ho trovato struggente. Mi ricordo di averli notati perché lei al bar rideva da scoppiare. Poi li ho visti al porto, a piedi, mentre noi eravamo già in auto. Lei piangeva, con la faccia tra le mani, e lui le baciava la testa.
Magari erano amanti.
Certo che erano amanti! Io quando saluto mio marito un attimo dopo ti chiamo per chiederti di andare a bere!
Infatti, tu non sei un campione rappresentativo dell'amore.
Infatti vorrei diventarlo. E per la prima volta non ho paura di dire che sono innamorata.
Sarebbe circa la 200ª volta che te lo sento dire, in più di 20 anni che ti conosco.
Magari tutte le storie d'amore hanno una data di scadenza.
Magari sì, ma ha senso cercarla ancora prima di godere del contenuto?
Non lo so.
Oh, ma mi ascolti? Devo sequestrartelo per ricevere un po' di attenzione.
Non ho connessione. Tu?
Controllo, ma smettila di massacrarti le unghie. Non riesco a guardarti.
Hai ragione, scusa, sono nervosa.
Quando alzò la testa dal telefono, percepì il crescere di una sorta di psicosi collettiva. Ai tavoli del bar, la gente seduta stava controllando i propri cellulari con insistenza.
A te prende?
Giulia si rivolse a Mario, il barista giovane e carino, anche un po' troppo palestrato per i suoi gusti, che sorrideva sempre alle ragazze. Quel bar, accanto alla piazza centrale di Perugia, lungo e stretto, con un bancone che per via dei cassetti ciechi sul davanti assomigliava a quello di una vecchia farmacia e che occupava praticamente tutto lo spazio, era il luogo dove lei e Irene si ritrovavano ogni volta che uscivano. Mario lo gestiva insieme a un suo amico e Giulia si sorprendeva per come, nonostante la fatica di quel lavoro, entrambi sembrassero sempre divertirsi. Da quando avevano aperto non le aveva mai sorpresi, nemmeno una volta, in gesti scortesi o poco accoglienti, cosa parecchio rara per essere a Perugia.
«Non lo so, quando lavoro non lo tengo mai con me»,
rispose, continuando a sistemare le tazze ancora calde di lavastoviglie.
«What's up and down?»
disse qualcuno seduto al tavolo dietro.
«Non è solo WhatsApp, non c'è rete e il telefono non prende!»
«Ho provato a chiamare Gabriele, solo chiamate d'emergenza!»
«Cazzo, ma cosa sta succedendo?»
I nostri consigli per godere al meglio la lettura. Sedetevi comodamente in un bar, possibilmente del centro di Perugia. Sorseggiate un tè intorno alle 5 di pomeriggio, dal lunedì al venerdì, un'oretta al giorno. Scegliete, se potete, giornate di pioggia. E ricordatevi di spegnere il cellulare. L'inchiesta narrativa di questa puntata finisce qui. Permettetemi di citare Agatha Christie a questo punto. 10 libri e 10 autori all'autoradio si presentarono. Una fu Lucrezia Sarnari, solo 9 ne restarono. Inizia ora l'inchiesta poetica condotta da Maria Aborio sulle tracce del poeta e traduttore Franco Buffoni.
Franco Buffoni, il 2020 è stato per te un anno di lavori saggistici. L'ultimo, appena pubblicato per Interlinea, si intitola Gli strumenti della poesia ed è un libro con dei focus sintetici e molto molto chiari su idee della poesia contemporanea e su alcuni concetti fondanti la tua poetica. Vorrei chiederti di parlarci un po' del rapporto tra poesia e poetica e anche dell'idea, ecco, di pensare a una poesia e una poetica proprio come un progetto di scrittura, come diceva Vittorio Sereni, non un amore, nemmeno una poesia, ma un progetto. Sono cose che un pochino sfuggono dalle maglie della poesia contemporanea, se vogliamo, della poesia che si fa oggi, ecco.
Cara Maria, rispondo alla tua prima domanda partendo da una constatazione. Negli ultimi 10-15 anni le cattedre di filosofia estetica sono molto diminuite nella nostra accademia, lasciando lo spazio a insegnamenti di teoria della letteratura. Una generica teoria della letteratura può distogliere l'attenzione dalla triade che per me è stata fondamentale, rappresentata da estetica, critica e poetica, laddove il poeta, in dialogo con i suoi critici, compone un'opera che viene aggiornata criticamente attraverso un fecondo dialogo. Questa era la concezione franceschiana. Poi c'è il filosofo dell'estetica che, come in un campo da tennis, dal suo trespolo come arbitro valuta questo dialogo tra critica e poetica e in seguito, in tempi successivi, può darne una valutazione estetica che può portare anche alla formazione del canone. Ecco, questa è la mia impostazione, che è radicalmente franceschiana, e io cerco di ribadirla perché la trovo molto utile per fare chiarezza laddove una più generica teoria della letteratura a volte non lo consente.
In questo tuo ultimo libro parli anche del concetto di illuminismo, di poesia e illuminismo. Ci puoi spiegare come mai? Perché per te è così importante?
Avendo ricevuto un'educazione rigidamente cattolica in famiglia e dai gesuiti, lo studio serio dell'illuminismo mi ha permesso di trovare la mia realizzazione intellettuale. E poi lo studio della filosofia inglese. Da qui il mio impegno per i diritti civili, il ricordo da adolescente, la scoperta che per me fu sconvolgente della declamatio di Lorenzo Valla e quindi la filologia che si faceva strada, la scienza che si faceva strada contro tutti gli oscurantismi. Sono sempre stato per il logos, a favore del logos e non a favore del mythos, E poi tutto questo, quando ho potuto studiare in Inghilterra diritto e filosofia, ha trovato una sua collocazione completa e un collegamento con Leopardi che avevo già studiato in precedenza e che poi mi porto dietro da tutta la vita ormai. Una poesia che ritengo illuministica potrebbe essere questa, per esempio, dal profilo del rosa. Si chiamavano muga, i geloni in dialetto, e venivano dati ai bambini dal freddo dietro ai talloni. Nel petto a 2 su 3 scoppiava il fuoco. Se la ferita non chiudeva bene, erano spasmi tra le mucche, fiati finiti nell'umidità. Compagna muga, astuta cagna, a Macugnaga fino all'altro ieri, in te dentro, con la mia vista tattile, laser performante, oltre gli umori e la carne, alla scuola alberghiera, all'ora di servire il tè e di riaccendere i termosifoni.
Con questo secondo brano ci spostiamo dalla Scozia all'Irlanda. Rachele Spingola suona per noi il brano tradizionale Keegan's Waltz. Terzo e ultimo brano che presentiamo, sempre eseguito da Rachele Spingola, è Libertango di Astor Piazzolla.